Vorrei meditare qualcosa nella parola di Dio, pochi versetti, una esortazione, anche perché le due domeniche scorse mi sono allungata un po' di più, ve ne siete accorti, no? Ho raggiunto quasi 50 minuti, quindi che non è una mia abitudine, soprattutto in chiesa, ecco, se facciamo degli studi sì, però. Quindi vorrei che mettessimo la nostra attenzione questa mattina sulla prima lettera di Pietro, al capitolo 4, al verso 7. Poco prima l'apostolo Pietro aveva incoraggiato i propri fratelli, i quali veramente avevano avuto un momento forte di conversione, avevano cambiato usi e costumi. Aveva detto: non vi preoccupate se gli altri si meravigliano che voi non corriate agli stessi eccessi di dissolutezza e magari dicono male di voi perché in qualche modo avete iniziato un cammino di santità, e quindi la santità, diciamo, è qualcosa che nel mondo viene presa in giro, anche perché spesso è assimilata alla sofferenza, alla depressione, cioè mentre per chi la conosce ha realizzato che la santità è gioia, e la santità è libertà, la santità è capacità di sorridere, capacità di relazionarsi, non è isolarsi su un pizzo di montagna e fare l'eremita, ma la santità è la presenza di Cristo in noi. E dopo questo, al verso 7, ci sono tre versetti, al solito mi piace fare una specie di panino, un sandwich, mettiamo il versetto di sopra, poi quello di sotto, e poi in mezzo, che è il verso 8, è il cibo solido tra questi due pezzi di sandwich che si mangiano pure, sono commestibili, ma il verso 8 è il prosciutto crudo, cotto, formaggio, come preferite, non so come, a me piace con la polpa di granchio il sandwich, una cosa strana. Ora la fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque temperati e vigilanti alle orazioni. Verso 8. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. E poi il verso di sotto, di questo bel tramezzino, che è collegato direttamente, che forse parla dell'espressione pratica di questo amore, anzi senza forse, dice: siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Vogliamo mettere la lente di ingrandimento velocemente questa mattina su questi suggerimenti dell'apostolo Pietro, lui che era stato un grande impulsivo, lui che era stato quello che tagliava orecchie, quello che realmente minacciava tuoni e fulmini, quello che prometteva in una maniera incredibile, ma poi chiaramente se la faceva sotto e poi scarpava. Quest'uomo chiaramente, quando ha cominciato a conoscere l'amore di Dio, è stato trasformato da Simone, è diventato Pietro, da persona instabile è diventato roccia, è diventata persona capace realmente di andare dove Dio lo stava portando. E questa è una cosa importante. Prima di leggere questi versi, io vorrei sottolineare ad ognuno di voi che nel momento in cui avete detto sì a Gesù come Salvatore e Signore, vi siete iscritti in un corso e lo Spirito Santo, grande maestro, sta cercando di portarvi da qualche parte. Casomai qualcuno di voi non avesse più obiettivi, casomai qualcuno di voi avesse fallito tutti i suoi obiettivi, ricordatevi che c'è lo Spirito Santo all'opera nelle vostre vite, che sta cercando di portarvi nel progetto di Dio, sta cercando di portarvi nelle circostanze dove sarete aiutati a scoprire il progetto di Dio. E come mi piace sempre sottolineare, progetto di Dio che non è devi andare qua, devi andare là, devi fare questo, devi fare quello, perché se il progetto di Dio non passa attraverso la scoperta di questo uomo nuovo, di questa vita nuova, dovunque andiamo faremo danno. Questa è la mia vita, quindi dico io spero che voi non seguiate il mio esempio, io ci ho messo troppo tempo per capirlo, che il problema non erano le circostanze, non erano gli altri, non erano i pastori, non erano i fratelli, non erano le sorelle, non erano le circostanze, ma il problema ero io. Quindi ho dovuto scoprire lo Spirito Santo al lavoro per portarmi a un rinnovamento, come dice l'Apostolo Paolo, della mente capace di farmi fare esperienza della volontà di Dio. E Pietro cominciò questo processo di rinnovamento. E quando era giovane, dice la scrittura, ci cingeva e andava dove lui avrebbe voluto andare. Poi non riusciva a concludere niente lo stesso, però quando sarai grande, qualcuno gli disse, un altro ti porterà, ti spingerà, l'amore ti spingerà dove la tua carne non vorrebbe. E questo è un concetto particolare da comprendere ancora questa mattina, che sebbene Dio vuole il tuo bene, sebbene Dio vuole la tua prosperità, il tuo benessere, avrai spesso la sensazione che quello che lui ti chiede di fare è un po' duro per la tua carne e ha bisogno di essere mortificata, attenzione, non con una sorta di flagellazione, fustigazione o altri sistemi, violenza, autoviolenza, eccetera, eccetera, ma attraverso lo Spirito Santo, mortificata attraverso lo Spirito Santo. Quindi capite l'importanza di vivere la dimensione dello Spirito per fare sì che la carne, per quanto sia un poco non contenta di dove Dio ti sta portando, in qualche modo venga tenuta come in uno stato di anestesia, ecco perché purtroppo potremmo essere semplicemente dalla morte liberati dalla carne, quindi non c'è un sistema di distruggere le tentazioni fino a che saremo su questa terra. Però il miracolo è questo, che in un'ottica di obbedienza al progetto di Dio, in un'ottica di contatto con lo Spirito Santo, la carne viene messa in condizione di stare un po' in silenzio e di non avere il predominio, il dominio nella nostra vita, e quando dico nella nostra vita dico nelle nostre scelte, nelle nostre azioni, in tutto quello che la carne ci porterebbe a fare. L'Apostolo Pietro sperimentò che da maturo lo Spirito Santo lo cominciò a portare ad essere sempre di più come il suo maestro, come Gesù. Quindi non quello che tagliava le orecchie, non quello che minacciava tuoni e fulmini, ma quello che fu disposto a morire. E sappiamo che Pietro morì della stessa morte del suo maestro. Ma andiamo a questi versetti che ho citato. La fine di ogni cosa è vicina, e questa è un'esortazione che troviamo e che chiaramente va ancora più sottolineata nel momento in cui i tempi passano. La fine è vicina, i tempi sono accelerati, viviamo un'accelerazione incredibile, quindi a ragione maggiore abbiamo bisogno di essere temperati e vigilanti alle orazioni. Che cosa significa? Non significa semplicemente un equilibrio maggiore. Essere temperati ha a che fare anche con una tempra che si acquista nelle difficoltà, nelle prove, negli esami che si superano. Uno viene temperato, se li supera naturalmente, se è sempre bocciato viene in qualche modo ad essere penalizzato, ma questa tempra, questa capacità realmente di resistere è una virtù importante che in fondo è collegata anche alla capacità di perseverare, perché molti hanno cominciato, però il problema non è cominciare. Qualcuno ieri diceva il problema non è fare un'amicizia, il problema è mantenerla. Fare un'amicizia non ci vuole niente, però poi mantenerla ce ne vuole. Il problema non è iniziare un percorso cristiano, il problema non è riconoscere Gesù come Salvatore e Signore, il problema e la difficoltà è mantenere questa direzione quando gli esami cominciano a diventare più duri, quando i test si fanno più complessi, avere questa fiducia di poter andare avanti. E questo sicuramente ha a che fare con una perseveranza che non debba portarci all'indolenza, ma farci diventare, come dice la Scrittura, come quelli che per fede e perseveranza, pazienza, ereditano le promesse. E poi vigilanti alle orazioni. Che significa vigilanti alle orazioni? Significa in qualche modo con la comprensione che l'energia fondamentale ci viene sempre di più dalla preghiera. Più si contamina il mondo emotivo, più gli attacchi delle tenebre sono sul mondo fisico e mentale, più abbiamo bisogno di ricaricarci internamente, perché all'esterno riceveremo semplicemente sfide, conflitti, proteste e di tutto di più. E quindi se non abbiamo un deposito di comprensione della dimensione spirituale, altro che intoccabili e invulnerabili, diventeremo soggetti sballottati da ogni situazione e basterà la parolina del marito, della moglie o di chi che sia per mandarci proprio a quel paese. Magari ci ha mandato a quel paese, la parolina è proprio vai a quel paese. Ma una cosa è che qualcuno ti dice vai a quel paese e che tu, anche se non ci vuoi andare, ci finisci per andare. Una cosa è che qualcuno ti dice vai a quel paese, però tu, essendo cosciente del paese bello dove ti trovi, della terra promessa interiore, per un momento certamente sobbalzi, per un momento potresti mandare fuoco, fulmini, però subito, piuttosto che essere mandato a quel paese, è meglio restare nel paese dove ti trovi, è meglio restare alla presenza di Dio, è meglio restare nella pace piuttosto che poi andare a quel paese per rispondere alla persona che ti ci manda. E allora lì diventa un inferno al rilancio. E chi vince? Il più cattivo. Chi vince? Chi fa più paura all'altro? Questa è la logica del diavolo, abbiamo bisogno di interromperla. Perché? Perché il diavolo attraverso questo sistema sta distruggendo con la mafia, con le faide, con tante cose, e non può distruggere noi. Se ci entriamo, se lo capiamo, abbiamo bisogno di essere vigilanti alle orazioni, cioè stare attenti a questo nostro deposito di preghiera, che non sono il numero di ore che passi, ma il contatto, l'apertura, la confidenza che mantieni con Dio mentre cammini. Non è sempre pregare, pregare, anche se noi come pentecostali possiamo pregare in lingue e la mente può non esserci, possiamo pregare senza bisogno di pensare, quindi tu puoi pregare in lingue mentre fai i piatti, mentre eccetera eccetera, è una capacità del tuo spirito. Ma soprattutto, ecco, non approfondiamo questi primi, andiamo al centro del sandwich. Soprattutto, sopra ogni cosa, ancora una volta, se casomai non l'avessimo capito, la fondamentalità dell'amore nel progetto di Dio, ancora l'Apostolo Pietro ce lo ricorda, soprattutto, cioè tutte le altre cose potrebbero mancare, ma soprattutto avete bisogno di sviluppare un amore intenso gli uni per gli altri. Questa è la progettualità della potenza che Dio vuole scatenare attraverso la sua Chiesa. Non è un esercito che faccia una crociata, magari al posto delle lance usa i versetti, usa la Bibbia, cercando di distruggere quelli che la pensano diversamente. È un esercito dove la caratteristica fondamentale è amare, amare. E purtroppo questo è lontano dalla nostra mentalità, perché tutto sommato per i sistemi mentali, psichici da cui veniamo, tante volte siamo più identificati con il male, tanto più siamo spinti a cercare il male negli altri perché ce ne dobbiamo difendere, anziché capire che il male più grande da cui difenderci ce l'abbiamo dentro. E quindi questo amore che copre moltitudine di peccati spesso nella nostra esperienza diventa un giudizio, una lamentela che tira fuori moltitudine di peccati, soprattutto quelli degli altri. Questo sicuramente siamo molto più esperti. Amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Ed è importante che questa mattina un attimo ci riflettiamo, perché se noi non scegliamo l'amore come scambio, come relazione col nostro vicino, col nostro prossimo, col nostro fratello soprattutto, altro che coprire moltitudine di peccati, noi staremo sempre a cogliere le inadempienze, le deficienze, le incapacità, le inadeguatezze, gli errori, le trasgressioni, gli sbagli. Saremo degli esperti critici, non d'arte, critici della carne, critici, cioè capaci di cogliere qualunque cosa che non va nell'altro. E questo, sapete cosa fa? Diminuisce il legame. Potremmo fare 100.000 esempi. Fate un esempio tra moglie e marito, quando continuamente si giudicano, si criticano, si lanciano epiteti di ogni genere. Voi pensate che il rapporto ne viene fortificato? Nel momento in cui siamo in grado di comprendere la potenza dell'amore, Dio ci chiede di usare questo amore intenso. Intenso perché? Perché ha bisogno di essere non solo di una forza notevole, ma anche di una durata del tempo, perché tu potresti arrivare a casa e per 10 minuti riuscire a mantenere questa attitudine di amore. All'undicesimo minuto, tac, scatti, fai switch, cambi l'interruttore e parte l'altra parte di te stesso, cioè quella che altro che vuole coprire moltitudini di peccati, ma vuole cominciare a dire: questo è sbagliato, questo non è stato fatto, questo è così, ma perché colì, ma perché sopra, perché sotto, è lì. E mentre che ci mettiamo in questa attitudine, chi è che è soddisfatto? Il demonio, perché lui comincerà a darci dei suggerimenti bellissimi per riuscire a fare più male possibile all'altro. E lì sembra veramente che facciamo una specie di lotta greco-romana, ma senza regole. Quelle almeno c'hanno delle regole. E lì realmente scopriamo moltitudine di peccati. Se il nostro approccio non è l'amore di Dio, nella relazione con le persone, noi tenderemo a scoprire moltitudine di peccati e alla fine diremo: come posso stare con una merda come te? È forte l'espressione, ma è questa. Perché? Perché alla fine vediamo il diavolo nell'altro, vediamo il male, noi non vogliamo stare con il male, ma ci dimentichiamo che Dio ci ha detto di vincere il male con il bene. Perché dopo aver mandato tutti a quel paese, alla fine ci mandiamo pure noi. E questo è tipico delle persone che hanno sempre giudicato. Hanno detto: ah, come sono cattivi quelli, ah, dovrebbero, ah, come sono cattivi quelli, ah, ma come si fa ad essere in crisi, ah, come... E poi alla fine, guarda un poco, con la stessa misura con cui hanno misurato, gli viene rimisurato. E poi passano attraverso situazioni incredibili e si rendono conto: mamma mia, come sono stato assurdo a giudicare! Come sono stato assurdo a dare soluzioni alla leggera, perché ora mi ci trovo io. L'amore intenso con cui Dio vuole che tu ami ha questo potere di coprire. Attenzione, questo coprire non ha a che fare con ignorare, con non rendersene conto, ma col mettere l'altra persona nella situazione adatta per guarire. Sembra strano, ma l'amore è come un ambiente operatorio dove poi possono avvenire degli interventi di cambiamento. E questo forse a livello personale lo capiamo. Finalmente, quando scopriamo che Dio ci ama di questo amore intenso, perfetto, che copre i nostri peccati. Ma perché li copre? Perché non li sa? No, ma perché il suo amore è più intenso e più forte. Ma mentre riceviamo questo amore intenso e forte, i nostri peccati vengono toccati da questo amore e veniamo indotti ad essere trasformati. Questo è il metodo che Dio usa con me, con te. E perché pensate allora che è strano se Lui ce lo chiede di usare con gli altri? Lui vuole che facciamo con gli altri quello che Lui sta facendo con noi. Se Dio ti dovesse trattare secondo un approccio non d'amore, appena ti presenti comincerebbe: aspetta, vediamo la lista delle tue omissioni, trasgressioni. Siamo arrivati a 400, 500, 53 per oggi. 553, Signore. Sì, cominciamo. Qui hai detto una corbelleria, qui hai detto una parola stupida, qui ti sei sentito orgoglioso oltre ogni limite, qui. Pensate che Dio ha questo approccio con la vostra vita? Se avesse questo approccio sarebbe da scappare. Anche se è difficile scappare da Dio, insomma. Perché dove te ne vai? Dove ti nascondi? Prima o poi lo rincontrerai. Prima o poi dovrai rendergli conto. Ma Dio, sebbene vede perfettamente il tuo peccato, la tua ostinazione, la tua stupidaggine, la tua stoltezza, Lui si approccia a te attraverso il sangue di Cristo, attraverso il fatto che il tuo debito è stato pagato, e Lui ti ama di un amore intenso. E Lui ti dice: amico mio, ti amo. Ma non pensare che ti dica così perché non vede la moltitudine dei peccati che ci sono nella tua vita, ma perché attraverso questo rapporto di amore poi può sanare questi peccati e queste aree oscure della tua vita. E così, andando verso la conclusione, questa mattina lo Spirito Santo ci suggerisce di poter usare la stessa modalità di approccio per il nostro fratello, e non solo, iniziando dai nostri fratelli e poi andando al nostro prossimo, i nostri vicini di casa, i nostri colleghi di lavoro. E qua qualcuno dice: ma il mio collega di lavoro, io altro che, io lo strozzerei. L'amore vince. Abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Sapete, li copre, intanto li comincia a guarire, ma fa sì che quel denominatore comune, che è la carnalità umana con tutte le sue espressioni peccaminose, venga tenuta mortificata proprio dall'amore. Perché se questa cosa non viene mortificata, altro che relazioni costruttive. Quante coppie dicono: oh, finalmente abbiamo capito l'importanza di parlare, di comunicare. E appena capisco l'importanza di comunicare, dico: mamma mia, ma era meglio quando non parlavamo. Perché quando non parlavamo ognuno poteva pensare quello che vuole. Ma poi, ora che stiamo comunicando, viene fuori la rabbia, viene fuori il giudizio, vengono fuori un sacco di cose. Quindi capite che se nella comunicazione non c'è questa protezione dell'amore che viene a coprire tutte le carnalità latenti, la comunicazione diventa un conflitto. Ecco perché ha amore intenso, che significa: io vedo il tuo peccato, io vedo la tua inadempienza, io vedo questa cosa, però ti amo dell'amore di Dio e faccio sì che il fatto di vedere questo non diventi un'infezione che riverberi, un meccanismo perverso che alla fine faccia sì che peccato mio più peccato tuo più peccato suo più amplificazione mano a mano che ci si butta in faccia il proprio peccato e si dice: ho ragione io, hai ragione tu, ha ragione lui, tutta questa che va riverberando alla fine, altro che coprire i peccati, i peccati verranno così evidenti. E sapete cosa finisce, come finisce? La parola peccato che significa nella sua etimologia? Fallire il bersaglio. E alla fine, presi dai nostri peccati, che ci scaraventiamo gli uni gli altri, alla fine falliamo il bersaglio. Falliamo il bersaglio della serenità, perché saremo tormentati in conflitto. Falliamo il bersaglio della pace familiare, perché non potremo vedere e vivremo da separati in casa. Falliamo il bersaglio se non impariamo ad esprimere questo amore perfetto. E una delle maniere, e concludo, di poter sviluppare questo amore che copre moltitudine di peccati, è quella di aprirsi. Siate ospitali. Che significa? Voi pensate che sia riferito semplicemente al fatto di invitare un sacco di persone a casa vostra? Anche. Però qualcuno potrebbe invitare un sacco di persone e poi non essere ospitale. Essere ospitale ha a che fare con un cuore capace di non mettere sempre sé al centro. Come dire, io sono qua e tutti gli altri devono girare intorno a me. Accoglienza. Uno degli elementi che noi sottolineiamo nella dinamica della cellula. Accoglienza. Capacità veramente di accogliere, di fare posto all'altro, nel tuo cuore. Quindi non di un rapporto formale, ti accolgo però, mi raccomando, tieniti a distanza di sicurezza. Non ti avvicinare più di tanto, sennò con la stessa velocità con cui ti ho accolto ti mando via. Accoglienza, ospitalità. Questa parola ha a che fare con un'altra parola molto forte, che è ospedale, dove in teoria si dovrebbe guarire quando uno va in ospedale, no? Luogo ospitale. Ospedale. Ospitalità ha a che fare col fatto che mentre tu decidi di accogliere l'altro e di non stare lì a puntare sempre sulle sue inadempienze, sui suoi peccati, sulle sue trasgressioni, ma lo accogli con l'amore intenso di Dio che copre moltitudini di peccati, questa accoglienza che tu pensi che farà sì che il male dell'altro viene a te. Se io accolgo lui che è così rissoso, poi cominciamo a dirci parolacce, se io accolgo quella persona, questa capacità di ospitalità, di accoglienza, guarisce te, guarisce l'altro, guarisce l'altro. Questo è il miracolo, guarisce l'altro, perché Dio ci chiede di essere ospitali. Perché questo è il suo amore è ospitale, il suo amore ci chiama sempre alla sua presenza, il suo amore ci dice io sono sempre qui per amarti, per aiutarti, per benedirti, per liberarti, per consigliarti, e vuole che questo stesso atteggiamento sia quello che noi usiamo nell'approccio con gli altri. Lo Spirito Santo ce lo può dare se noi ci crediamo. Lo Spirito Santo ci può rendere ospitali, capaci di accogliere qualcuno che non sia noi stessi. Dice, io sono ospitale solo con me stesso. Quando mi vedo dice, oh che bello, siamo assieme. Oh, mi tengo buona compagnia. Quindi se qualcun altro deve entrare in questa compagnia deve essere copia conforme mia, perché se questo è un po' diverso, no, la disturbi la quiete, sei un po' diverso tu. Capacità di accoglienza dei diversi, di quelli che non sono come noi, ma sono figli dello stesso Padre. Come potremmo noi non accoglierli? Nella cena del Signore c'è questo senso forte. Discernere il corpo di Cristo ha a che fare col discernere ogni persona che è nata di nuovo, che è nata in Cristo, e non puoi non discernerla. Se non la discerni ti fai male, perché non capisci l'opera di Dio nell'altro, perché anziché amarlo con un amore intenso tu lo odi e vedi la moltitudine dei peccati e non lo accogli. Se Dio vedesse la moltitudine tua non ti accoglierebbe. E conclude la scrittura, e concludo anche io: siate ospitali gli uni verso gli altri. E non è a caso l'ultima parola, perché quando si è ospitali si conoscono di più gli altri, quindi si vedono di più i loro difetti, anche i loro pregi, e quindi la tentazione sarebbe proprio di fare quello che dice poi la scrittura e non mormorare. Ah, questa tendenza atavica del mormorare. Che poi ti ha portato di più a tenerti a distanza dagli altri. Accogli il tuo fratello, la tua sorella. Amalo intensamente. Amalo con l'amore con cui Dio sta amando te. Noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo. Amalo con questo amore. E lui, dove dovessi vedere emergere qualche cosa che non va, intensifica l'amore, perché l'amore copre moltitudine di peccati e ti permette di entrare in un rapporto che guarisce, in un rapporto che sana, ti permette di aprirti gli uni gli altri. Confessatevi gli uni gli altri, questo è un livello superiore dell'accogliersi. Ma se già non ti accogli, figuriamoci se ti riesci ad aprire con gli altri. Se già non ti senti amato e accolto così come sei, figuriamoci se riuscirai a parlare dei tuoi problemi con qualcun altro. L'accoglienza, l'ospitalità, è proprio l'amore di Dio che accoglie, che invita, che sta bene con gli altri. Ma poi, dopo aver visto i problemi, i difetti, magari poi le confessioni degli altri, non si mette a mormorare. E non mormorate. Ci alziamo in piedi e preghiamo per questo messaggio prima di procedere alla presentazione del nostro caro Valerio. Signore, grazie perché il modo con cui tu ti relazioni a noi non è legalistico. Non c'hai un quaderno con appuntati tutti i nostri peccati, anche se li conosci, anche se sono scritti già, anche se tu già sai quelli che compiremo. Ce li hai tutti davanti nella tua onniscienza. Ma grazie che non ti servi di questo per allontanarci, per giudicarci, ma il tuo amore intenso, che è culminato nel sacrificio del tuo figliolo Gesù, ha potuto determinare questo amore a oltranza, questo amore intenso che hai verso ogni tua creatura e verso i tuoi figli. Grazie perché questo amore intenso sta coprendo il nostro peccato, nel senso che non ci impedisce di essere amati da te il nostro peccato, ma grazie che mentre che scopriamo questo amore intenso veniamo toccati, veniamo guariti, veniamo trasformati. Ma così come beneficiamo di questo, Signore, questa mattina ti vogliamo chiedere di essere capaci di esprimere lo stesso amore intenso verso i nostri fratelli. Un amore forte, un'unità che farà sì che il mondo creda. Non chiese le une contro le altre, non credenti della stessa comunità in conflitto, in competizione, perfetti nell'unità attraverso questo amore intenso che non sottovaluta il peccato, ma neanche lo sopravvaluta e lo copre, intanto che possa essere guarito, per permettere un'unità di spirito e la pace possa conservare questa unità, Signore, ancora nella nostra vita, mentre sviluppiamo queste doti di ospitalità, di accoglienza senza giudizio, mentre scendiamo dai nostri punti di giudizio, dai nostre montagne di critica e di mormorio, mentre abbandoniamo questi atteggiamenti e accogliamo con il tuo amore. Grazie Padre, per questo amore consumante con cui ci hai amato e con cui vuoi che noi ci amiamo come tu ci hai amato. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.